Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno da Monica Bonetti e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Il tema dello spazio abitativo attraversa la storia dell'arte come un filo rosso che cuce insieme epoche e sensibilità lontanissime. Eppure, per secoli, la camera non è stata un luogo privato. Nel Medioevo e nel Primo Rinascimento, le stanze che vediamo nelle Annunciazioni sono scatole sceniche, teatri del sacro, dove ogni oggetto è un simbolo dogmatico. La camera della Vergine non era fatta per dormirci, ma per ospitare l'imponderabile. Dobbiamo aspettare il 600 olandese, il secolo d'oro di Vermeer e de Hoogh, perché la casa diventi finalmente casa, un microcosmo di ordine e decoro dove nasce il fascino per l'intimità borghese. Il vero scarto però avviene tra 8 e 900. Con l'avvento della modernità, le pareti iniziano a farsi sottili, quasi trasparenti, e la stanza non è più solo un riparo dal mondo esterno allora, ma lo specchio della psiche in cui solitudini, alienazione e meditazione esistenziale trovano il loro corrispettivo in colori deformati, chiaroscuri o infiniti toni di grigio. Con Maria Rosaria Valentini, scrittrice che con le sue parole spesso ha ritratto insieme ai suoi personaggi anche i luoghi che abitano, ma anche appassionata e attenta osservatrice della storia dell'arte, vogliamo interrogarci oggi su simboli e significati che gli artisti hanno affidato alle stanze che abitiamo. Per la mostra della settimana ci spostiamo invece a Milano, dove Palazzo Citterio, la nuova ala che dallo scorso anno si è aggiunta al complesso museale della Pinacoteca di Brera, inaugura proprio in questo fine settimana l'omaggio a Giorgio Morandi dell'artista sudafricano William Kentridge. Emanuela Burgazzoli l'ha visitata in anteprima e ce la racconta con il suo curatore Vincenzo Trione. Come sempre però, apriamo in musica con la prima proposta della nostra scaletta musicale curata questa settimana da Martino Dont. Cominciamo! Thank you. raffinatezza brasiliana in apertura con il Duduca da Fonseca Trio e la loro Samba do Malandrinho. Dalle geometrie sonore del jazz di San Paolo alle geometrie visive dei grandi maestri della pittura. Ci spostiamo ora in un luogo dove tutti abitiamo, ma che raramente osserviamo con gli occhi della scoperta, le nostre case. Pareti, mobili, luci delle nostre stanze sono state invece nei secoli agli occhi di molti artisti il riflesso delle nostre paure oppure dei nostri desideri. E per esplorare il senso profondo del nostro abitare raccontato dalla storia dell'arte abbiamo con noi un ospite, una scrittrice, che della parola precisa, dell'osservazione dei dettagli ha fatto una cifra stilistica inconfondibile. Per questo le abbiamo chiesto di accompagnarci in questo viaggio dentro le stanze della storia dell'arte. Io saluto Maria Rosaria Valentini, voce amica di Rete 2, che però è per la prima volta ospite di Voci Dipinte. Buongiorno dunque e benvenuta al nostro magazine dedicato alle arti visive.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Allora, Maria Rosaria Valentini, lo dicevo, è scrittrice, poetessa, nata in Ciociaria, vive in Svizzera però da quasi 40 anni. Si è laureata in germanistica a Roma con una tesi sulla pittrice tedesca Paula Modersohn-Becker. E non è un caso che tra le sue passioni ci sia appunto la storia dell'arte, che traspone, magari con qualche aggiustamento, con un'ottica particolare, anche nella casa editrice che ha fondato nel 2020, Le Giraffe Bianche, le cui pubblicazioni si rivolgono ai bambini, ai ragazzi e, come si legge nel sito della casa editrice, anche agli adulti che hanno ancora tanta voglia di sognare. I suoi romanzi sono usciti per diversi editori, tra i quali Sellerio. L'ultimo in ordine di tempo è 50 Lune, uscito invece per Castelvecchi Editore nel 2024. Proprio pensando ai suoi libri, io ho una domanda innanzitutto sulle copertine, perché riprendendoli in mano per preparare questa trasmissione mi sono accorta che lo spazio abitativo non è solo dentro le pagine, ma spesso le presenta già nelle copertine appunto che illustrano i suoi libri. Penso ad esempio al Tempo di Andrea o Magnifica, i due romanzi usciti per Sellerio, ma anche a 50 Lune o a Mimose a Dicembre, sulle cui copertine sono riprodotte delle stanze da letto, dei frammenti di stanza da letto. È un caso o c'è una precisa volontà nel cercare stanze che ospitino i suoi titoli?
Le copertine sicuramente sono il riflesso dell'opera contenuta nelle pagine di un libro e quindi sì, c'è un disegno attorno alle immagini che si ritrovano nei romanzi da lei citati. E la stanza fa parte un po' di un mio vocabolario intimo, nel senso che lavorando con le parole mi lascio spesso affascinare dalle parole stesse e una in particolare continua a sedurmi in un certo senso ed è proprio la parola stanza. Forse c'è un rimando alla mia infanzia, perché da bambina ho vissuto dei momenti di solitudine, ma di solitudine generosa, benefica direi, all'interno di una stanza, un cosiddetto tinello, questa è una parola desueta che non si usa più, tinello della nostra casa, della casa in cui sono cresciuta. E lì c'era un camino sempre acceso con una poltrona a me dedicata e in quell'angolo io potevo leggere. Quindi lì c'è stato l'inizio di una lunga serie di sconfinamenti e di viaggi tutti miei. Per cominciare sicuramente molto ingenui, molto infantili e poi mano a mano si sono alimentati delle pagine che seguivo, che leggevo e accanto a me c'era una finestra con un grande salice e quindi questo incontro tra il mondo di dentro e il mondo di fuori e questa è un po' la cifra, la chiave di volta della parola stanza, cioè questo filtro, questo diaframma che in qualche modo può unire o può allontanare il mondo di dentro e il mondo di fuori. E questa esplorazione è sempre per me ragione di grande meditazione, anche in un certo senso di turbamento.
Quello che ci dice dipinge con le parole invece che con un pennello già degli spazi che ricordano in qualche modo il punto da cui volevo partire, perché il punto di partenza che mi sono fissata per questa nostra conversazione è quello di tante annunciazioni che nell'arte antica sono uno spazio da una parte fondativo quasi dell'arte occidentale, dall'altra per alcuni versi richiamano quel tinello, perché c'è spesso un dialogo tra interno e esterno, un angolo riservato alla lettura, uno spazio con un luogo dove sedere, dove raccogliere magari le idee, piuttosto che una camera, quella in cui la Vergine accoglie l'arcangelo che gli annuncia il fatto che diventerà madre, e che tipo di madre, insomma. Un luogo simbolico di purezza assoluta, no? Quasi astratto molto spesso, penso all'annunciazione di Beato Angelico, ad esempio, ma anche a quella di Lotto con questo gatto, per chi ha in mente quell'immagine, con questo gatto quasi spaventato, però a segnare, no? Uno spazio estremamente domestico. Ma è in quelle stanze che nasce l'idea di casa come luogo del sacro, dell'imponderabile, in cui, insomma, noi cominciamo a percepire il bisogno di sacralizzare il luogo in cui viviamo.
Ma la casa di per sé è per tutti noi, io credo, un luogo segreto, ed è un luogo anche sacro. Basti pensare che in tante case nel passato si nasceva, i parti avvenivano in casa. E quindi sì, c'è questo legame con il mistero e con il mondo diverso da quello che abbiamo attorno. Prima parlavamo di Lotto, forse questa è l'annunciazione che mi viene più vicino in questo momento e che si collega in qualche modo anche al tinello, così domestico, così terreno, così rustico. Perché con Lotto abbiamo una vera e propria rottura, abbiamo sì il gatto che incurva la schiena, che si spaventa, che è simbolo del male che fa spazio al bene che verrà, certamente, ma anche un gatto che parla di noi, che parla del nostro ambiente domestico, e per la prima volta troviamo un arcangelo che è muscoloso, è possente, e una Maria che ci guarda, ci chiede aiuto. Quindi c'è un'ambientazione veramente molto vicina, molto, posso usare questo termine, molto casalinga. E quindi questi due emisferi si avvicinano estremamente. D'altra parte, nell'annunciazione la parola si fa carne e quindi tutto ciò che è divino diventa estremamente umano. L'esempio di Lotto mi sembra più pregnante.
E poi, oltre al gatto, oltre ai personaggi, ci sono i dettagli, c'è una candela, c'è un libro. Sono quei dettagli che nei quadri fiamminghi poi alla Van Eyck diventano, assumono un peso specifico enorme, un po' come accade anche nelle sue storie, no?
Sì, gli oggetti sono un corredo, parlano di noi, trattengono la memoria, sono silenti eppure conservano un lessico misterioso. E possono essere estremamente modesti, trascurabili, eppure in tanta trascuratezza e in tanto silenzio c'è un universo che porta a ieri. Quindi ci sono dei continui rimandi non soltanto al nostro vissuto personale di ieri, ma anche al vissuto di chi ci ha preceduto. Gli oggetti possono definire una catena, una sorta di riverbero all'interno della memoria.
Perché abbiamo bisogno di riempire gli spazi per sentirci davvero a casa?
La casa innanzitutto è fatta di profumi, di sensazioni, anche di movimenti. E gli oggetti, come dicevo, definiscono dei labirinti, delle piccole tessere, quasi delle briciole alla Pollicino, che ci permettono di ritornare dove volevamo andare, o ci permettono di definire percorsi che ci rassicurano, che ci rendono più vicini al reale, o ci rendono più addomesticabile ciò che non ci sembra estremamente reale.
Dicevamo prima che dagli oggetti lei spesso parte per raccontare un luogo, un'atmosfera, anche uno stato d'animo. Ecco, come decide quando un oggetto in una stanza diventa protagonista, diventa la spia per raccontarci qualcosa di quel momento narrativo specifico.
Talvolta la scelta è estremamente facile. Nel caso di Magnifica, la penna, che è preziosa ed è una vera e propria eredità per i vari personaggi coinvolti nella trama della narrazione, la penna è l'elemento principe perché mi ha permesso di parlare della scrittura, di parlare dell'inchiostro che diventa una sorta di sangue, quindi di linfa che unisce tutti i personaggi. E è un oggetto per me estremamente comune, familiare, vicino. Mi sono accorta, per esempio, la scorsa notte di aver dormito con una penna. Quindi direi in alcuni casi la scelta è semplicissima, altre volte invece sono i personaggi a portarmi, a consegnarmi un suggerimento e quindi a portarmi un oggetto. Nel caso del Tempo di Andrea, una storia estremamente cruda, una sorta di meditazione sul dolore, che è un dolore sì interiore ma anche fisico, Andrea si lega moltissimo ai rotoli della carta igienica. E i rotoli della carta igienica rappresentano una trasgressione ma anche una liberazione, un'affermazione di sé, perché sarà proprio su quella carta che comincerà a scrivere, a riscrivere di sé.
Per molto tempo nella storia dell'arte gli oggetti che accompagnano i personaggi sono stati un simbolo forte, un significante di chi o di cosa quei personaggi rappresentano, ed è un livello di lettura che poi noi abbiamo molto spesso perso. È rimasto un sapere circoscritto che l'osservatore comune ha un po' perso, no, nel tempo, questa capacità di collegare l'oggetto a chi lo possiede o a chi lo indossa, lo maneggia, eccetera. Ecco, mi sembra che questo suo legame, questo modo suo di rapportare personaggi, oggetti, si leghi un po' a quel modo di raccontare.
Certo, e lei dice bene, noi abbiamo perso questa attenzione verso gli oggetti, anche verso le piccole cose, perché noi siamo dei consumatori, lo sappiamo, e quindi tutto diventa inevitabilmente deperibile, consumiamo. Ma tornando all'arte fiamminga, se pensiamo ai coniugi Arnolfini, per esempio, lì c'è una sorta di parata degli oggetti che non sono messi soltanto per creare appunto confusione nello spettatore, ma sono invece messi perché intendono comunicare e trasmettono dei messaggi precisi.
Raccontano una storia.
Raccontano la storia. Questo è proprio il caso della storia raccontata attraverso l'opera di un artista. Questi due coniugi legati appunto dal matrimonio, le mani che si uniscono, che si congiungono, il cagnolino che è abitualmente simbolo di fedeltà, e questa unione che però è minacciata. Giovanni da Nicolò Arnolfini e la prima moglie, probabilmente Costanza Trenta, che però poi morirà. E quindi si avverte un po' questa, la potenza di questa unione, ma nello stesso tempo la fragilità di ciò che sta per accadere.
La caducità di ciascuno di noi,
esatto.
In fondo. Prima parlavamo del rapporto dentro-fuori, no? A proposito delle Annunciazioni, a proposito del Tinello, di casa sua, della sua infanzia. Vermeer è uno dei pittori che forse meglio ha rappresentato questo rapporto dentro-fuori. Le sue figure, spesso donne, sono accanto a una finestra, in stanze che vengono inondate di luce, in momenti magari di profonda solitudine, ma non necessariamente tristi. E sono spazi in cui la luce finisce col definire lo stato psicologico di chi abita quel luogo. E ecco quanto la luce che entra da fuori, il caos, è essenziale per raccontare la quiete dell'intimo, dell'interno.
La luce racconta molto di noi, racconta anche nella sua assenza, questo ce lo insegna per esempio Caravaggio. E la luce di Vermeer è una luce che parla della vita di tutti i giorni ed è una luce che cade spesso sul lavoro delle donne. e questo mi colpisce molto. Tutte le donne di Vermeer sono racchiuse in uno spazio domestico ristretto, compiono anche atti, direi, osè in un certo senso, perché magari leggono, suonano uno strumento, però sono attività confinate al mondo di dentro e non al mondo di fuori. E nel caso di Vermeer poi è così eloquente, oltre che chiaramente famosa la lattaia, questa figura femminile forte, possente, che con gesti così semplici ci cattura, e la luce che entra dalla finestra bacia un po' tutto, bacia il latte che viene versato, si posa sulle mani di questa donna, ma anche sulle briciole che sono sul pavimento, sul battiscopa, sulla crosta del pane e su un chiodo abbandonato. Quindi la luce che diventa quasi una sorta di benedizione.
Arriviamo all'Ottocento con quella che è probabilmente una delle camere più note della storia dell'arte. Penso naturalmente a quella di Arles dipinta da Van Gogh, la prospettiva che traballa, i colori che urlano, una stanza che diventa quasi un autoritratto psicologico. E possiamo dire che in quel momento storico l'arte smette di dipingere la casa e inizia a dipingere, come dire, il trauma oppure la gioia di stare al mondo, cioè comincia a dipingere il mondo interiore di chi in quella stanza vive.
Sì, lì troviamo proprio la vita intima dell'artista. E però io mi permetto una osservazione strettamente personale, perché sebbene la vita di Van Gogh, nota a tutti, sia stata così travagliata, in quella stanza però non leggiamo ombre, non leggiamo un dolore nero, non c'è un'atmosfera claustrofobica, perché la finestrella ci permette di riconoscere una via che porta appunto altrove, che porta fuori. E poi ci sono le famose seggiole.
Una volta di più il dialogo tra dentro e fuori, in questo caso.
Sì.
La finestra che è lo spazio anche della possibilità di libertà, in fondo.
Sì, esatto. Sì, questo dialogo tra il dentro e il fuori, secondo me, si conferma un po' in tutte le stanze. Non voglio esprimere qui un'affermazione assoluta, però in tante stanze della storia dell'arte c'è questo dialogo del dentro e del fuori, ma d'altra parte anche nell'architettura nostra contemporanea c'è questo dialogo. Le finestre, le vetrate permettono sempre questo scambio, questo mutuo soccorso in un certo senso.
Che è fatto di luce, ma è fatto anche di confronto con una dimensione altra, no? Sempre a proposito di questo scambio, è curioso come, venendo al Novecento, due autori in maniera molto diversa affrontino questo dialogo interno-esterno. Innanzitutto Edward Hopper, che dipinge stanze d'albergo, case viste da fuori, dove si percepisce un sentimento di alienazione quasi sospesa. Allora, soffermiamoci per iniziare su Hopper e su questa sua visione che sembra ribaltata, no? Come se rispetto alla stanza con la finestra per lasciare che il mondo esterno dialoghi con l'interiorità, in questo caso è l'esterno che guarda dentro.
Sì, è un esterno che quasi sbircia e ci racconta la solitudine delle persone che vivono in grandi città, quindi sono solitudini metropolitane in un certo senso, se mi posso permettere questo termine, e sono luci quasi ospedaliere, quasi da sala operatoria, sono delle luci che indagano, che accompagnano i tagli molto netti dell'architettura interna di questi spazi. Sono luci che ci restituiscono il gelo di queste persone, quindi il silenzio e l'impossibilità di comunicare anche nella vicinanza fisica. E direi che Hopper è proprio un pittore che ci permette di stazionare sulla solitudine dei personaggi che ci propone, ma anche sulla nostra solitudine.
Ci sarebbe molto da dire anche sul silenzio, anche se per radio è una cosa di cui abbiamo l'orrore, no? L'horror vacui del silenzio che ci spinge a cercare immediatamente qualcosa. Mentre, ecco, nella pittura, ma anche nella scrittura, il silenzio ha un suo ritmo.
Il silenzio ha un suo ritmo e un grande valore sulla pagina, per me legato anche allo spazio. E io dialogo molto con lo spazio vuoto sulla pagina bianca, perché secondo me nel non detto si nasconde tanto, no? Si può leggere tanto. E il silenzio è sterile quando vuole essere rinuncia, quando vuole essere negazione di una verità che esiste, che è palese. In quel caso è davvero sterile, altrimenti può diventare una sorta di filo di seta, può portare verso altre strade.
Il silenzio probabilmente è illustrato benissimo dal pittore danese William Hammershøi, a cui Palazzo Roverella di Rovigo lo scorso anno, la scorsa primavera più precisamente, ha dedicato una bellissima mostra. Dipinge stanze vuote, piene di memoria, stanze con porte socchiuse, con appunto con dei toni di grigio che sembrano rappresentare quel silenzio, quell'assenza di suono. È più difficile raccontare il vuoto di una stanza oppure il suo essere troppo affollata di ricordi?
Forse sono difficili entrambe le vie, cioè è difficile raccontare il silenzio, è difficile raccontare il vuoto, è difficile tutto ciò che è sovraccarico. Bisogna riuscire a trovare un linguaggio che sappia comunque tradurre ciò che si muove, no? Nella sovrabbondanza e nel vuoto. Io direi che Hammershøi va lentissimo nel sapere esprimere il silenzio che si aggrappa alla luce, che si aggrappa al pulviscolo. È un maestro nel volerci raccontare quanto tutto possa essere vicino a noi. Gli ambienti che lui rappresenta sono gli ambienti di case che conosce, le figure sono figure molto vicine, tante volte la moglie Ida, quindi ci possiamo avvicinare di tanto, ma non riusciamo a sondare nella profondità, cioè ci sono degli strati della nostra personalità, della nostra storia, che sono insondabili per gli altri e forse insondabili anche per noi stessi. Io trovo che in Hammershøi ci sia un po' tutto questo, la sapienza di saper raccontare tutto questo mistero.
C'è un legame profondo sempre tra la casa e chi la abita. Penso alla Poetica dello spazio di Gaston Bachelard, un saggio uscito nel 1957, ma anche alla letteratura del Novecento, dove la casa è quasi un organismo vivo. Nella sua esperienza di scrittrice, ma anche di attenta osservatrice, come abbiamo avuto modo in queste sue risposte di captare della pittura e della storia dell'arte in genere, come si costruisce il rapporto simbiotico tra il personaggio e le pareti che lo circondano?
Ma il rapporto si costruisce, risposta molto banale, con la vita. È la vita che si sedimenta giorno dopo giorno e quindi definisce questo legame che varia molto, perché la casa può essere il nostro rifugio, può essere il nostro porto, ma può essere anche la nostra prigione, può essere il luogo di grandi sofferenze. Penso alle donne che subiscono violenza domestica, per esempio. E quindi il rapporto con la casa, questo home sweet home, secondo me non è sempre declinabile, ecco, è un rapporto difficile, o perlomeno non lo considero un rapporto facile.
Per chiudere, con la sua casa editrice, la citavamo in apertura, Giraffe Bianche, vi rivolgete a chi ha ancora voglia di sognare. Ecco, se dovesse scegliere un quadro da un interno tra quelli di cui abbiamo parlato, forse magari anche da qualcun altro, da mostrare a un bambino, a un ragazzo o appunto a chi ha ancora voglia di sognare, per insegnargli a sognare la casa sua futura, quale sceglierebbe?
Ma io farei riferimento al lavoro di Alberto Casiraghi, che è editore che ha fondato Pulcino Elefante, una casa editrice molto particolare, molto nota, molto artigianale. E Alberto però è anche un artista. Nelle sue creazioni, dove lui ci presenta dei paesaggi molto onirici, molto sognanti, sono dei collage, tecniche miste, uso di porporina come si usava ai tempi nelle decorazioni natalizie, quindi lavoro molto fantasioso. Ecco, lì lui presenta delle casine che io mi permetto di definire volanti, perché a volte sono in mezzo ai prati, tra i fiori, altre volte in cielo, tra le nuvole, in mezzo alla neve. Quindi questa possibilità di spostarsi, di muoversi, è un esempio di grande forza e di grande leggerezza nel contempo, una possibilità di muoversi. Ecco, io auguro alle giovani generazioni di riuscire a muoversi, non solo fisicamente, ma tanto anche con l'immaginazione. Abbiamo bisogno di immaginare e magari di sognare la casa di Pippi Calzelunghe.
Che meraviglia la casa di Pippi Calzelunghe per chi è cresciuto in quegli anni, che credo tutti noi abbiamo sognato per una volta di vivere in uno spazio del genere, che ci appartenesse completamente e nello stesso tempo che fosse un po' matta come era Pippi Calzelunghe stessa. Io ringrazio Maria Rosaria Valentini, scrittrice, poetessa e editrice, e come abbiamo potuto poi sentire anche grande appassionata di storia dell'arte, per averci accompagnato in questa perlustrazione tra le case raccontate da grandi artisti.
Grazie a lei, grazie a voi tutti e tutte, è stato un piacere, grazie.
Un bouquet de fleurs que j'emmène entre mes bras. Fleurs en moyen, novembre tropical. Un bouquet de fleurs que je veux t'offrir à toi, mi amor. Dis-moi si tu as aimé le café que je t'ai apporté, baby en Havana, à tomar café, 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 de la Havana, de Santa Clara, de Matanza, de Santa Fe. Thank you.
à tomar café, à tomar café.
Tassello finale di un grande progetto espositivo che si articola tra Palazzo Reale, Museo del Novecento, Gallerie d'Italia e Grande Brera. Un progetto che indaga origini, sviluppi ed eredità della metafisica tra XX e XXI secolo e che propone una lettura estesa del movimento nato nel 1917 a Ferrara, mettendo in relazione i protagonisti storici con artisti, architetti, fotografi e autori contemporanei che ne hanno raccolto e rielaborato l'eredità. A rielaborare l'eredità, in particolare di Giorgio Morandi, è l'artista sudafricano William Kentridge che a Palazzo Citterio, parte della Grande Brera, ha realizzato una videoinstallazione sonora, affiancata da una sequenza di sculture in cartone che reinterpretano gli oggetti d'uso quotidiano al centro della ricerca morandiana. L'intervento propone un dialogo ideale con le opere metafisiche del maestro bolognese conservate a Palazzo Citterio, mettendo in evidenza l'eredità formale e concettuale di Morandi e richiamando una pratica espressiva fondata sul tempo, sulla memoria e sul ritmo come elementi costitutivi dell'immagine. More Sweetly Play the Dance and Remembering Morandi è il titolo dell'esposizione curata da Vincenzo Trione, con cui Emanuela Burgazzoli l'ha visitata. Sentiamo.
Professor Trione, una mostra metafisica, metafisiche. Siamo qui a Palazzo Citterio, che è un capitolo di questo percorso.
Sì, Palazzo Citterio rappresenta un po' il punto di approdo del progetto espositivo Metafisica Metafisiche, che si articola in diversi momenti, che come se fossero dei capitoli di un romanzo. Il capitolo centrale è accolto a Palazzo Reale, poi la mostra si snoda tra il Museo del Novecento, in cui c'è un affondo dedicato alla metafisica in Milano, prosegue con Gallerie d'Italia, dove c'è un momento dedicato alle opere di Gianni Berengo Gardin dedicate all'atelier di Giorgio Morandi in via Fondazza, e infine l'opera di William Kentridge.
È un connubio quasi inaspettato Kentridge-Morandi, perché accostarli?
Ma in realtà perché Kentridge guarda da anni a Morandi, almeno dal 2001 si interroga sull'opera di Morandi, ha realizzato almeno tre lavori significativi ispirati alla lezione di Morandi. Nella grande mostra di Palazzo Reale c'è un video e poi ci sono dei disegni che rivelano questa fascinazione nei confronti di Morandi, sono opere che risalgono al 2001. Nel 2020 Kentridge è tornato sulla fascinazione per Morandi, infine questa videoinstallazione e Una natura morta, che è una maquette, una scultura, che dialogano idealmente con le opere conservate a Palazzo Citterio. Per quale ragione? Perché in realtà sono autori all'apparenza molto diversi tra di loro. Morandi estremamente riservato, distante dal mondo che lo circonda, che guarda prevalentemente la storia dell'arte, portato a concentrarsi solo sulla pittura. Kentridge invece è un autore che è molto politico, molto attento alla storia contemporanea, ma anche a tutta la storia del XX secolo, portato a lavorare in team, in squadra, portato a pensare il suo lavoro all'interno della Factory di Johannesburg, e tuttavia queste differenze sfumano. Ecco dunque che Kentridge guarda Morandi come al grande maestro del disegno, guarda Morandi come al grande maestro delle ombre, e costruisce opere nelle quali il genere della natura morta viene riattivato e messo in movimento.
è appunto chiarezza e oscurità, presentare l'oscurità con grande chiarezza, no? Una delle diciamo massime di questo grande progetto espositivo. Anche in questo caso abbiamo...
Sì, assolutamente, il gioco tra il massimo della leggibilità e insieme il massimo dell'enigma. È un po' questa la grande chiave della metafisica, far affiorare l'enigma e il mistero che sono qui di fronte ai nostri occhi. Morandi lo aveva ricordato che non c'è nulla di più enigmatico del visibile. Kentridge in fondo lavora su questo e si serve del disegno, che è una pratica che consente di vedere i lati invisibili delle apparenze. In fondo il disegno è una sorta di scrittura del pensiero, ti fa entrare... De Chirico parlava del meccanismo del pensiero, il disegno è una delle tecniche che consente di mimare il meccanismo del pensiero.
Sono entrambi paesaggisti, quindi, come diceva.
Assolutamente, assolutamente sì, anche se nel caso di Morandi lo paesaggismo è parziale, perché Morandi in fondo costruisce i suoi spazi sempre in luoghi molto chiusi, senza aria, sembra quasi che non passi l'aria nelle nature morte di Morandi. Invece nel caso di Kentridge c'è l'idea di un continuo e frequente spaesamento esplicito, anche del mettere insieme epoche, generi, situazioni differenti. La capacità di Kentridge è di far confluire l'eterogeneo.
In questa maquette che vediamo qui, in questa installazione, c'è l'aspetto materiale, invece nei dipinti di Morandi, nelle sue nature morte, questo aspetto materiale si dissolve.
Nel caso delle nature morte di Morandi siamo di fronte a figure, ad oggetti che hanno quasi una loro dimensione plastica, e Morandi ha una maestria straordinaria nel comporli, nell'accostarli. In fondo è la grande lezione, Morandi è un maestro della composizione, dell'arte della composizione. Nel caso di Kentridge quelle nature morte vengono ridisegnate e assumono un'altra valenza plastica, ma escono fuori dalla tela e assumono una consistenza e si fanno per un verso scultura di cartone all'interno di una teca dello spazio di Palazzo Citterio, per un altro verso invece assumono un ritmo, un movimento, si muovono, danzano nella videoinstallazione.
La videoinstallazione di Kentridge appunto è già stata esposta, o una delle versioni uniche?
La videoinstallazione di Kentridge è stata presentata nel 2020 negli arsenali di Amalfi, in una mostra praticamente invisibile perché era stata fatta in pieno lockdown e quindi veramente poco visibile, mentre la natura morta è un lavoro pensato ad hoc per questa occasione.
Posso chiedere ancora, professor Trione, il pubblico, ecco, entrando e vivendo questa, immergendosi in questa installazione, che cosa si aspetta che possa ricavarne, insomma?
Ma secondo me il pubblico dovrebbe avere la sensazione, avrà credo la sensazione di isolarsi, di assistere a un rito, a una sorta di rito pagano. Invito il pubblico ad accomodarsi su questi piccoli sgabelli che sono disseminati all'interno della sala, per un po' di tempo non guardare il cellulare, avrà la fortuna di entrare in uno spazio che è schermato, quindi non c'è campo, e seguire la processione di Morandi. Il mio piccolo suggerimento è di assistere prima alla danza di Kentridge e farsi trasportare dalla danza di Kentridge, e solo in uscita soffermarsi su quella che è un po' una delle fonti dell'opera di Kentridge, che è appunto l'omaggio a Giorgio Morandi.
L'ultima domanda, abbiamo ancora una parte, non è l'installazione solo una parte della mostra Palazzo Citterio, c'è un'altra sezione?
No, la mostra chiude con l'omaggio di Kentridge a Morandi, e poi nel prossimo mese, tra marzo e aprile, ci sarà l'ultimissimo momento, che sarà un'opera permanente di Joseph Kossuth ispirata a Savinio sulla facciata laterale del Museo del Novecento.
Quindi un po' complementare a questa installazione.
Assolutamente, sì, è interessante vedere come tutti i capitoli disseminati in città siano omaggi o a Morandi o a Savinio, ma non a De Chirico.
che attesta anche l'onda d'urto lunga della metafisica.
Cioè la metafisica è stata De Chirico, la Mostra di Palazzo Reale si apre e si chiude con un tributo a De Chirico, ma non è solo De Chirico, e quindi la mostra, le varie mostre, i vari capitoli di metafisica e metafisica provano a dimostrarlo.
Grazie professor Trione, grazie.
Era Vincenzo Trione che ha accompagnato Emanuela Burgazzoli alla scoperta di William Kentridge, More Sweetly Played, Dance and Remembering Morandi, in programma a Palazzo Citterio di Milano fino al 5 aprile. Siamo in conclusione, ma prima di chiudere ancora alcune segnalazioni. Al Centro d'Arte Contemporanea di Ginevra, per tutto il mese di febbraio, si susseguono una serie di eventi che spaziano da incontri, proiezioni e performance sulla rilettura femminista dei miti greco-romani della figura della ninfa. Antininf è l'esplicito titolo del programma che si protrae fino al 6 marzo e che è curato da Giovanna Zapperi, professore ordinario di Storia dell'Arte Contemporanea all'Università di Ginevra. Apre invece il 13 febbraio a Berna la nuova mostra del Kunstmuseum, che possiede un notevole patrimonio di opere d'arte antica, di cui espone una ricca selezione in La pienezza della vita, capolavori antichi da Duccio a Lyotard. Una settantina di opere che spaziano dal XIII al XVIII secolo e che, attraverso il lavoro di maestri come Duccio di Buoninsegna o dei maestri fiamminghi e francesi, traccia un impressionante affresco dei temi contrastanti e variati che hanno interrogato gli artisti dal tardo Medioevo fino all'epoca barocca, fino al 27 settembre. Infine due segnalazioni locali. È aperto da qualche giorno al canvetto luganese di Via Simen Hic Sunt Leones, un progetto che attraverso una collezione di cartoline da luoghi insoliti della Svizzera affronta anche un tema politico, perché indaga il tema dei confini e del rapporto che si può avere con essi. Lungo tutto un anno, Gabriele Spalluto ha fotografato tutti i 175 valichi di confine che possedevano un ufficio di servizio, restituendoci immagini che ci interrogano sul valore simbolico e pratico di tali luoghi, anonimi da un lato, carichi di valore dall'altro. La mostra resta aperta fino al 2 maggio. Sempre a Lugano, allo spazio Art Philein, è aperta dal 7 febbraio You Can't Frame Me, una mostra collettiva accompagnata da un nuovo libro fotografico dedicata alla figura del gatto, animale libero, indipendente per eccellenza, a volte sfuggente, a volte complice, una presenza silenziosa che da secoli abita immagini, case, strade, libri e immaginari. Le immagini inviate dagli artisti e dalle artiste coinvolti hanno dato origine a un libro fotografico curato da Caterina De Pietri e pubblicato da Art Philein Editions, accompagnato da un testo critico del filosofo Matteo Maria Paolucci. La mostra presenta riproduzioni delle opere e una selezione di libri fotografici dedicati ai gatti, provenienti da tutto il mondo, fino al 22 maggio. E con questo siamo davvero giunti al termine. Grazie a Maria Rosaria Valentini per averci accompagnato con le sue riflessioni tra le stanze dell'arte di ieri e di oggi. E grazie a Emanuela Burgazzoli in redazione e a Gianni Zocchi in regia tecnica per aver collaborato alla realizzazione di questo programma. Voci Dipinte torna puntuale la prossima settimana alle 10.35, sempre su Rete 2 con Emanuela Burgazzoli. In sottofondo le prime note di The Preacher con Laura Silver Quintet. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto e buona settimana d'arte.